Da ritratti di John Berger. I ritrattisti del Fayum, fine primo secolo a.C., metà terzo secolo d.C. Scritto il 20 dicembre 1998. Lettura di Sandro Lombardi.
Sono i più antichi ritratti sopravvissuti. Furono dipinti mentre venivano scritti i Vangeli del Nuovo Testamento. Perché dunque oggi ci colpiscono con tanta immediatezza? Perché la loro individualità somiglia alla nostra? Perché il loro aspetto è più contemporaneo di qualsiasi altro nei restanti 2000 anni di arte tradizionale europea che li hanno seguiti? I ritratti del Fayum ci toccano come se fossero stati dipinti il mese scorso. Perché? Ecco l'enigma. Si potrebbe rispondere in breve che sono una forma d'arte ibrida, bastarda in tutto e per tutto, e che questa eterogeneità ha una qualche corrispondenza con la nostra situazione attuale. Ma per rendere comprensibile questa risposta dobbiamo procedere per gradi. I ritratti sono dipinti sul legno, spesso di tiglio, e alcuni sul lino. In proporzione, i volti sono leggermente più piccoli del naturale. Diversi sono dipinti a tempera, la maggior parte con la tecnica dell'encausto, ossia colori miscelati con cera d'api, applicati a caldo se la cera è pura o a freddo se è stata emulsionata. Si possono ancora distinguere le pennellate del pittore o i segni lasciati dalla lama usata per raschiare il pigmento. La superficie preliminare su cui i ritratti venivano eseguiti era scura. I pittori del Fayum lavoravano dal buio verso la luce. Quello che nessuna riproduzione riesce a mostrare è come l'antico pigmento sia ancora invitante. Oltre a loro, i pittori usavano 4 colori, nero, rosso e 2 ocra. La carne che dipingevano con questi pigmenti fa pensare al pane stesso della vita. I pittori erano greco-egiziani. I greci si erano stabiliti in Egitto ai tempi della conquista di Alessandro Magno, 4 secoli prima. Sono chiamati i ritratti del Fayum perché furono scoperti, alla fine del secolo scorso, nella zona di Al-Fayum, una regione fertile intorno a un lago, un territorio soprannominato il Giardino d'Egitto, 80 chilometri a ovest del Nilo, poco più a sud di Menfi e del Cairo. All'epoca, un trafficante sostenne che erano stati ritrovati i ritratti dei Tolomei e di Cleopatra. Poi i dipinti vennero liquidati come falsi. In realtà sono i ritratti autentici di un ceto medio professionale urbano: insegnanti, soldati, atleti, sacerdoti di Serapide, mercanti, fiorai. In qualche caso sappiamo il loro nome: Aline, Flavian, Isarus, Claudine. Furono ritrovati nelle necropoli perché venivano dipinti per essere fissati alla mummia della persona ritratta quando l'uomo o la donna moriva. Probabilmente venivano dipinti dal vero, alcuni senza dubbio, data la loro sbalorditiva vitalità. Altri, a seguito di un decesso improvviso, forse furono realizzati dopo la morte. I ritratti avevano una duplice funzione pittorica. Erano immagini che stabilivano l'identità dei morti, come le fototessere sul passaporto, nel loro viaggio in compagnia di Anubi, il dio dalla testa di sciacallo alla volta del regno di Osiride. In secondo luogo, e per breve tempo, servivano come ricordo del defunto alla famiglia in lutto. L'imbalsamazione del corpo durava 70 giorni, al termine dei quali, talvolta, la mummia veniva tenuta in casa, appoggiata a una parete, come un membro della cerchia familiare, prima di trovare definitiva sistemazione nella necropoli. Dal punto di vista stilistico, come dicevo, i ritratti del Fayum sono ibridi. All'epoca l'Egitto era diventato una provincia romana, governata da prefetti romani. Di conseguenza, gli abiti, le acconciature, i gioielli dei soggetti ritratti seguivano le ultime mode di Roma. I greci, che realizzavano i dipinti, usavano una tecnica naturalistica derivata dalla tradizione stabilita da Apelle il grande maestro greco del IV secolo a.C. E, per finire, questi ritratti erano oggetti sacri, impiegati in un rituale funerario esclusivamente egiziano. Essi giungono a noi da una fase di transizione storica. Qualcosa della precarietà di quel momento è visibile nel modo in cui i volti sono dipinti, a prescindere dall'espressione su quei volti. Nella pittura tradizionale egiziana nessuno era raffigurato di faccia, perché una visione frontale apre la possibilità del suo opposto, la visione di spalle di chi si è voltato e si sta allontanando. Ogni figura dipinta era in un eterno profilo, e ciò si accordava con l'ossessione egiziana per la perfetta continuità della vita dopo la morte. Tuttavia, i ritratti del Fayum, eseguiti secondo l'antica tradizione greca, mostrano uomini, donne e bambini visti di faccia o di tre quarti. Questo formato varia pochissimo, e sono tutti ritratti frontali come fotografie scattate in una cabina per fototessere. Guardandoli, avvertiamo ancora qualcosa di quanto fosse imprevedibile quella frontalità. È come se avessero appena provato a fare un passo verso di noi. Tra le numerose centinaia di ritratti conosciuti, la differenza di qualità è considerevole. Ci sono stati grandi mastri artigiani e imbrattatele di provincia. C'era chi svolgeva in maniera sommaria una routine e c'era chi, sorprendentemente molti in realtà, offriva ospitalità all'anima del proprio committente. Eppure, le possibilità di scelta a disposizione dell'artista erano esigue. La forma prescritta, molto rigida. Paradossalmente, è proprio questo il motivo per cui, di fronte ai più grandi, si avverte un'enorme energia pittorica. La posta in gioco era alta, il margine stretto, condizioni che in arte producono energia. Vorrei ora prendere in considerazione due azioni. Per prima cosa, l'esecuzione di un ritratto del Fayum e, in secondo luogo, il nostro atto di osservarlo oggi. Né coloro che commissionarono i ritratti, né coloro che li dipinsero, avrebbero mai immaginato che sarebbero stati visti dai posteri. Erano immagini destinate a essere sepolte, senza un futuro visibile. Ciò significa che c'era un rapporto speciale tra pittore e soggetto. La persona che posava non era ancora diventata un modello e il pittore non si era ancora trasformato in un broker di gloria futura. Al contrario, i due, vivendo in quel momento, collaboravano ai preparativi per la morte, preparativi che avrebbero garantito la sopravvivenza. Dipingere significava nominare. Ed essere nominati era una garanzia di continuità. In altre parole, all'artista del Fayum non veniva chiesto di eseguire un ritratto nel senso in cui intendiamo oggi il termine, ma di registrare il proprio cliente, uomo o donna che fosse, mentre costui lo guardava. Era il pittore più che il modello che si sottometteva allo sguardo. Ciascun ritratto iniziava con quell'atto di sottomissione. Queste opere andrebbero considerate non come ritratti, ma come dipinti sull'esperienza di essere guardati da Aline, Flavian, Isarus, Claudine. L'impostazione, l'approccio è diverso da tutto ciò che troviamo in seguito nella storia del ritratto. I ritratti successivi sono stati dipinti per i posteri, per dare prova delle esistenze passate alle generazioni future. Già mentre venivano dipinti, quei ritratti erano immaginati al passato e il pittore, nel dipingerli, si rivolgeva ai propri modelli usando la terza persona, singolare o plurale. Lui, lei, loro, come io li ho osservati. Ecco perché così tanti di loro sembrano vecchi anche quando non lo sono. La situazione era molto diversa per il pittore del Fayum, che si sottoponeva allo sguardo del modello, per il quale era il pittore della morte. o forse più precisamente dell'eternità. E lo sguardo del modello, cui l'artista si sottoponeva, gli si rivolgeva alla seconda persona singolare, di modo che la sua risposta, che consisteva nell'atto di dipingere, usava lo stesso pronome personale. Toi, tu, esi, tai, che sei qui. Questo ne spiega in parte l'immediatezza. Osservando questi ritratti, che non erano destinati a noi, siamo presi dall'incantesimo di un'intimità contrattuale molto speciale. Può darsi che per noi sia difficile comprendere il contratto, ma lo sguardo ci parla. Parla in particolare a noi oggi. Se i ritratti del Fayum fossero stati scoperti prima, diciamo nel corso del XVIII secolo, credo che sarebbero stati considerati poco più di una curiosità. A una cultura fiduciosa e aperta, questi piccoli dipinti su lino o legno sarebbero probabilmente apparsi esitanti, impacciati, sbrigativi, ripetitivi, privi di ispirazione. La situazione alla fine del nostro secolo è diversa. Il futuro, per il momento, è stato ridimensionato e il passato viene reso ridondante. Intanto i media ci circondano con una quantità mai vista di immagini, molte delle quali sono volti. I volti ci apostrofano senza posa, suscitando invidia, nuovi appetiti, ambizione e qualche volta compassione mista a un senso di impotenza. Per di più, le immagini di tutti questi volti sono elaborate e selezionate per apostrofare il più chiassosamente possibile, in modo che un appello sopravanzi ed escluda il successivo. E la gente finisce per considerare tutto questo rumore impersonale come una prova della propria esistenza. Immaginate allora cosa succede quando qualcuno si imbatte nel silenzio dei volti del Fayum e si ferma di colpo. Immagini di uomini e donne che non lanciano nessun appello, non chiedono nulla, ma dichiarano vive se stesse e chiunque le guardi. Fragili come sono, incarnano un rispetto di sé dimenticato. Confermano, malgrado tutto, che la vita era ed è un dono. C'è una seconda ragione per cui i ritratti del Fayum oggi ci parlano. Come è stato fatto notare varie volte, il nostro secolo è il secolo dell'emigrazione per eccellenza, imposta e volontaria. Vale a dire un secolo di separazioni senza fine e un secolo ossessionato dal ricordo di questi addii. L'improvvisa angoscia di sentire la mancanza di ciò che non c'è più è come incappare tutta un tratto in un vaso che, cadendo, è andato in mille pezzi. Da solo raccogli i frammenti, scopri come rimetterli insieme e poi li incolli con cura l'uno all'altro, uno a uno. Alla fine il vaso è ricomposto, ma non è più lo stesso di prima. Adesso è più imperfetto e più prezioso. Qualcosa di simile accade all'immagine di un luogo amato o di una persona cara quando ci rimane in testa dopo la separazione. I ritratti del Fayum toccano una ferita simile in modo simile. Anche i volti dipinti sono imperfetti e più preziosi di quanto non fosse la persona viva, in posa nella bottega del pittore, immersa nell'odore della cera sciolta. Imperfetti perché con tutta evidenza artigianali. Più preziosi perché lo sguardo dipinto è totalmente concentrato sulla vita, che sa di dover perdere un giorno. E così ci osservano i ritratti del Fayum come gli scomparsi del nostro secolo.